Eccoci qua con una nuova puntata del Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dall'una alle due. Oggi è lunedì, ricominciamo la settimana. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia per un'ora e vediamo insieme quali sono i temi e le notizie, diciamo, del giorno, tenendo presente che nel quadro della fase cosiddetta 2, c'è cioè chi la chiama 3, insomma, prendono piede tutta una serie di nuovi problemi. Una volta che gli italiani finalmente sono riusciti di casa, hanno potuto mettere il naso fuori di casa e hanno riaperto i negozi, e insomma, adesso addirittura hanno riaperto anche i confini regionali, finalmente gli italiani possono circolare liberamente nel paese e si stanno facendo i conti più che con il virus, con tutto quello che comporta il fatto che siamo stati fermi per mesi per contenere i contagi. Quindi i numeri di oggi, quelli freschi freschi, purtroppo appena usciti, riguardano la crisi economica causata dal lockdown, questa parola inglese che ormai abbiamo imparato tutti ad utilizzare, che sta per noi del Primato Nazionale. Preferiamo l'equivalente italiano, sta per serrata generale. Questa chiusura totale, questo blocco totale che il governo giallo fucsia ci ha imposto per contenere i contagi, diciamo anche, diciamo, più a lungo del dovuto e con leggi in merito, tutte diciamo, messe in atto con questi decreti del Presidente del Consiglio per via dello stato di emergenza sanitaria dichiarato, come sapete, a fine gennaio, e tutta questa serie di misure rigidissime hanno contribuito a creare una situazione che adesso che stiamo uscendo dall'epidemia e la curva dei contagi è bassa, finalmente si può dire che sta piano piano sparendo, e in alcune regioni è già sparito da giorni. Numeri alla mano questo coronavirus, ci sono diverse regioni che non hanno più contagi né vittime da qualche giorno. Adesso stiamo facendo i conti con gli effetti devastanti scatenati dalla serrata generale sul fronte economico. Cioè, fermo restando che a famiglie e imprese devono ancora arrivare i famosi soldi promessi. Conte nelle sue conferenze stampa, nelle sue dirette Facebook, annuncia, preso sempre da questo annuncito in cui lui immagina in questo libro dei sogni, questo mondo fatato, dove la crisi è l'occasione per ripartire col piede giusto, perché faremo le grandi riforme, la stagione dei grandi cambiamenti della sanità, dell'economia, eccetera. Però continuano a promettere ai giallofucsia soldi che non arrivano alle famiglie e alle imprese. Come appunto vedete, il malcontento popolare cresce, monta la protesta, la rabbia anche dei cittadini. Sono sabati e sabati, per esempio, che si danno appuntamento nelle piazze le mascherine tricolori per protestare contro l'assenza totale di misure economiche che diano subito soldi in tasca a famiglie e imprese. Ecco, in questo quadro in cui assolutamente il governo giallofucsia si è rivelato incapace di gestire la crisi economica, oggi escono questi numeri Istat che sono davvero preoccupanti. Si parla di shock senza precedenti per l'economia italiana, ovviamente perché? Perché è stato tutto chiuso, fermo per mesi, e questo ha inciso sul PIL, sul prodotto interno lordo, e questo significa che ha inciso su tutto, sulla produzione, sui consumi, la domanda, ha inciso sull'occupazione. Perché? Perché gli italiani non hanno consumato, non hanno lavorato, non hanno soldi, non ci sono stati investimenti, non c'è stata produzione, tante fabbriche sono state chiuse, quando neanche in guerra chiudono le fabbriche, ecco, noi abbiamo chiuse, e questo sta avendo un contraccolpo devastante e sarà, diciamo, sempre peggio se lo vediamo in prospettiva. Perché? Perché, per esempio, sul fronte del mercato del lavoro, noi sappiamo che da decreto sono stati sospesi i licenziamenti, ma quando poi questo decreto non avrà più vigore, l'azienda che è stata chiusa per mesi e non può più permettersi quel numero di dipendenti in assenza di aiuti concreti da parte dello Stato per andare avanti, è presumibile che taglierà delle teste, purtroppo. E quindi non solo non c'è stata domanda, perché non ci sono stati consumi, perché non ci sono stati soldi da spendere, anche perché, come sappiamo, era tutto chiuso. Comunque l'Istat parla per quest'anno, per il 2020, di una mancata contrazione del PIL dell'8,3%, una marcata contrazione mai vista, diciamo, e E ovviamente tutto va ricondotto a quello che è successo in termini di lockdown sanitario. A partire da fine febbraio, dice l'Istat nel suo rapporto, il dilagare dell'epidemia di Covid-19 e i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal governo, appunto, hanno determinato un impatto profondo sull'economia, alterando le scelte e le possibilità di produzione, investimento e consumo ed il funzionamento del mercato del lavoro. Perché? Perché, per esempio, un dato evidente sotto gli occhi di tutti, e i numeri in questo senso sono impressionanti, la gente ha smesso di cercare lavoro perché era tutto chiuso, dove andava a cercare lavoro? Comunque, la rapida diffusione dell'epidemia a livello globale, quindi la cosiddetta pandemia, che sempre all'ultimo momento, diciamo, ha riconosciuto anche l'OMS, tanto per citare un'altra delle polemiche che vede l'Organizzazione Mondiale della Sanità aver gestito malissimo la pandemia, per l'appunto. Questo ha influito ovviamente a livello globale perché ha ridotto gli scambi internazionali, e pure tutti i paesi UE erano chiusi, e quindi la domanda estera era rivolta alle nostre imprese. La quarantena ha impoverito tutti, la pressione del PIL italiano sarà determinata, queste sono le stime dell'Istituto Statistico, dalla domanda interna al netto delle scorte, meno 1,72 punti percentuali, insomma non è poco, condizionata ovviamente dalla caduta dei consumi delle famiglie, che sono consumi che si sono contratti dell'8,7% e dal crollo totale degli investimenti che si registra del 12,5%. In meno, a fronte però di una crescita dell'1,6% della spesa delle amministrazioni pubbliche, perché ovviamente nel frattempo la spesa pubblica è continuata. Ma come dicevamo, sul mercato del lavoro gli effetti sono devastanti. Infatti è prevista l'occupazione seguire purtroppo questa curva negativa, con la brusca riduzione del PIL ci sarà anche una brusca riduzione dell'occupazione nel 2020, ossia del 9,3% in meno, e nei primi 4 mesi dell'anno circa 500.000 persone hanno smesso di cercare lavoro transitando tra gli inattivi, anche perché era tutto chiuso, per l'appunto. Quindi che cosa sta succedendo adesso? Che mentre Conte, nel tentativo di ricompattare la maggioranza giallofucsia, che praticamente sulle questioni economiche, come abbiamo visto, è divisa su tutto, il famoso decreto aprile, che poi è stato chiamato malauguratamente decreto rilancio, dopo che era stato chiamato decreto maggio, e ha tardato a venire perché non si mettevano d'accordo su niente, sui sussidi, sulle misure, su come dare i soldi alle imprese, alle famiglie, perché ci sono almeno due fronti contrapposti, almeno due all'interno del giallo fucsia. Da una parte ci sono i 5 Stelle, che devono continuare a assicurarsi un minimo di elettorato erogando il reddito di cittadinanza, il reddito straordinario, il reddito di emergenza, insomma i sussidi. Dall'altro c'è chi, soprattutto Renzi, che è un po' più quello là, proprio più, diciamo, vecchio stile PD, e anche però anche Zingaretti, che sta rimodulando, diciamo, un po' la visione quella proprio estrema del PD da libero mercato, diciamo. Però invece vorrebbero investimenti, vorrebbero in qualche modo non dare solo soldi a pioggia, e tiene banco la questione MES, che vedremo più avanti. Ma comunque sostanzialmente che è successo? Che i giallofucsia si sono divisi, scontrati, si sono proprio lanciati gli stracci su come trovare i soldi, a chi darli e quando, e nel frattempo questi soldi non sono arrivati. Loro adesso stanno facendo gli stati generali dell'economia, e ci lasciano pensare, ci rimandano, diciamo, ad altri stati generali, e c'è chi ovviamente tra gli indignati, e soprattutto tra chi ha espresso rabbia in piazza, magari c'è chi si immagina che arriverà pure il direttorio e cadrà qualche testa, speriamo in senso figurato, del governo giallofucsia. Però noi sappiamo che, pure se litigano, comunque non mollano, perché sono tutti uniti dallo stesso collante che li tiene appiccicati alla poltrona. Però ecco, loro fanno gli stati generali dell'economia e i soldi non arrivano, quando invece bisognerebbe sfruttare tutto quello che si potrebbe sfruttare al momento per fare, non dico come gli altri paesi che hanno stanziato miliardi e miliardi senza aspettare la UE, ma rimanendo, diciamo, in questa ottica del rispetto dei vincoli di Bruxelles. Per esempio, c'è l'economista della Lega, Bagnai, dice: ma perché dobbiamo aspettare sto fantomatico MES, che poi è una sorta scatola, perché è una trappola UE, perché è un prestito che ci rovinerebbe nel restituirlo. Peggio ancora il recovery fund che si aggancia a un bilancio che parte dall'anno prossimo e saranno soldi spalmati per anni e anni a venire, mentre a noi i soldi servono subito. Per esempio, Bagnai, proprio leggendo i dati dell'ISTAT, che cosa ha detto? Ha detto: sfruttiamo la reale potenza di fuoco, citando la famosa potenza di fuoco di Conte. Qual è questa reale potenza di fuoco? È quella offerta dalla BCE. Perché? Perché lui dice che a fronte di tutto quello che sta succedendo come effetti disastrosi sull'economia nazionale causati dal lockdown, il governo si dovrebbe adoperare subito per varare una serie di misure a sostegno dell'economia nazionale. Ma in che modo? Sfruttando il vento favorevole offerto dalla BCE. Perché? Perché, come ricorda Bagnai, questa cosa è passata, diciamo così, inosservata. Perché? Perché tutta l'attenzione è rivolta al MES per le spese sanitarie. E la BCE, appunto, la scorsa settimana ha incrementato di ulteriori 600 miliardi di euro, cioè non sono noccioline, il programma legato all'emergenza pandemica. Quindi stiamo parlando di soldi che comunque ci spettano perché siamo in piena emergenza ancora, estendendolo almeno fino al giugno del prossimo anno. Quindi soldi che si possono prendere subito e che durerebbero nel tempo. E dice: questa opportunità, spiega l'economista della Lega, va accolta senza stare a aspettare che istituzioni europee dai contorni tuttora incerti, è chiaro il riferimento al MES o al Recovery Fund, a farlo per noi più avanti, quando il panorama finanziario, avverte Bagnai, potrebbe essere più turbolento e gli aiuti si rivelerebbero comunque tardivi. Cioè, il succo qual è? Che noi siamo qui a contrattare con i falchi del nord, dateci i soldi, no, solo prestiti, noi non ci vogliamo accollare nessun debito comune, eccetera. La trattativa è assolutamente in salita, i tempi burocratici del dinosauro UE sono tali per cui ci vorrà tempo per avere questi soldi, quando invece ci stanno quelli della BCE. E ecco, questo è il quadro gravissimo, preoccupante, un allarme veramente di cui non si può non tenere conto, quello che lancia l'Istat, ed è su questa crisi economica scatenata dal lockdown, così come ce la riporta l'Istat, numeri alla mano, che facciamo il primo stacco e ci sentiamo purtroppo una canzone che fa riflettere su tutto quello che sta succedendo in questo paese, nonostante la gravità della situazione. Ci sentiamo Franco Battiato con Povera Patria. Buon ascolto.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale Online. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia fino alle 2. Vi ricordo che questo appuntamento sulle frequenze di Radio Bandiera Nera va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dall'1 alle 2. Prima dello stacco abbiamo parlato appunto del quadro economico devastante mostrato dai numeri Istat, degli effetti del lockdown sanitario, della serrata generale imposta dal governo giallofucsia che ha messo in ginocchio l'economia italiana, e abbiamo accennato al fatto che stanno tutti aspettando che si superino le ultime riserve all'interno di giallofucsia per accedere a questo MES, il meccanismo europeo di stabilità, che come sapete è stato confezionato su misura per le spese sanitarie, che viene spacciato, cioè chi lo spinge anche a Bruxelles, come appunto Gentiloni, l'ex premier PD che adesso è commissario UE all'economia, che dice che va assolutamente attivato, va richiesto, perché è un prestito vantaggiosissimo per l'Italia. E nel governo giallofucsia ci sono forze politiche che sono giorni che spingono per convincere Conte che va assolutamente fatta la richiesta del MES, il Fondo Salva Stati UE, che come sapete, a dispetto del nome, gli stati invece di salvarli li rovina. È rimasto giusto qualche pezzetto di Movimento 5 Stelle che ancora non se la sente di dire sì, perché sa che ha detto no per tutti questi mesi e teme che l'ennesima volta li faccia perdere gli ultimi scampoli, diciamo, di consenso elettorale, anche in vista delle regionali che prima o poi appunto si faranno. E anche questo è un capitolo, insomma, interessante. Scusate la parentesi, però voi sapete che si è parlato per giorni di un eventuale Election Day, ossia un giorno in cui raggruppare le consultazioni elettorali regionali e comunali dove si vota, appunto, magari insieme addirittura anche al famoso referendum, quello sul taglio dei parlamentari. E però invece pare che Palazzo Chigi intenda spacchettare il tutto e rimandare il più possibile queste regionali. Perché? Perché ovviamente un eventuale sconfitta delle forze che compongono la maggioranza giallofucsia attualmente al governo, ma che come sappiamo, numeri alla mano, partendo da quello che dicono i sondaggi, ma anche sentendo la gente per strada e quelli che protestano in piazza, questa maggioranza giallofucsia è una maggioranza che sta solo lì, là dentro, nelle aule del Parlamento e a Palazzo Chigi, ma non è più maggioranza nel paese, bensì la maggioranza dovrebbe essere il cosiddetto destra-centro, che se rimanesse unito, come pare sia adesso, abbiamo visto da poco il corteo unitario a Piazza del Popolo a Roma con tutti e tre i partiti schierati insieme, appunto Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, se dovesse rimanere unito anche come cartello, diciamo, elettorale alle regionali, dovrebbe appunto vincere, avere la meglio. E questo sarebbe un segnale pesante per la tenuta del governo, perché magari potrebbero scattare ulteriori attriti, anche se allo stato attuale, lo ricordiamo, a nessuno conviene andare a votare, infatti stanno tutti belli appiccicati alla poltrona. Chi sembra che invece se la comanda, perché lui decide tutto, perché lui appunto è decisivo con le sue truppe cammellate al Senato, 17 senatori di Italia Viva, è Matteo Renzi, che siccome appunto si sente forte fin tanto che questa legislatura rimarrà in piedi, si sente forte perché la maggioranza al Senato dipende da lui, dai suoi voti, allora ogni tanto parte e fa un po' così il gradasso e dice che appunto si deve fare come suggerisce lui. Lui dice: io non sono nessuno per dirlo, però per esempio secondo me bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quest'altro. Oggi per esempio è andata ad Agorà Renzi, l'ex premier, l'ex segretario del PD, l'ex un po' tutto, è attuale appunto leader di un partitino minuscolo che se si votasse oggi andrebbe abbastanza male alle elezioni, visto che per esempio la neonata formazione di Carlo Calenda, che è un altro fuoriuscito dal PD, ossia Azione, prenderebbe più voti di Italia Viva di Renzi. Beh, oggi Renzi è andato ad Agorà su Rai 3 e ha detto: scommetto che alla fine Conte dirà sì al MES, quindi ha ricalcato la mano su questo maledetto MES, lasciatemelo chiamare maledetto perché è veramente maledetto, anche perché lui dice: dire no al MES può farlo solo chi i soldi ce li ha già. Quindi scommetto che il Presidente del Consiglio e il Governo faranno affidamento anche sul MES. È tornato su questa cosa poche ore dopo averne già appunto parlato, sempre in TV, ma stavolta da Giletti sulla 7, non nell'Arena, ieri, e ha detto addirittura, Renzi si è sbilanciato, ha detto che alla fine anche il Movimento 5 Stelle accetterà il MES, e ha espresso apprezzamento per Berlusconi, che da mesi sappiamo che dice che bisogna assolutamente prendere i soldi del MES, e lui si è messo a disposizione della maggioranza, ha ripetuto proprio oggi Berlusconi, Forza Italia voterà sì alla richiesta del MES. Quindi ecco, per esempio, bisognerebbe far notare a Renzi, lui che apprezza tanto Berlusconi perché la pensa come lui, che già non è più così, diciamo, fondamentale il voto dei 17 senatori di Italia Viva, in merito ovviamente alla richiesta del MES, che deve per forza passare per il voto in Parlamento, per il voto dell'Aula, perché se vota Forza Italia insieme ai Giallo Fucsi, ecco là che Forza Italia c'ha giusto qualche numero in più, ancora per adesso, sempre con questa legislatura, diciamo, qualche voto in più dei fuoriusciti dal PD di Renzi. E lui quindi dice che è da tempo che bisogna dire sì al MES, come non lo dice solo lui ma tanti altri, e poi dice: Salvini, Meloni e Di Battista li lasciamo tutti insieme a gridare alla luna contro il MES. Perché lui ha citato proprio Di Battista? Perché Di Battista da poco ha detto di lui che fa tanto il gradasso, appunto fa la voce grossa, ma alla fine non conta niente, ha detto di lui il barricadero dei 5 Stelle Di Battista. È un uomo finito, non farà mai cadere il governo, fa presente Di Battista, perché se si votasse prenderebbe meno voti di potere al popolo. Insomma, una frecciatina bella pesante. Il problema è che Renzi, finché se lo può permettere, continua insomma a tenere banco, tant'è che addirittura a proposito degli stati generali lui ha cercato anche di imprimere una linea che secondo lui dovrebbe essere quella di questa occasione, diciamo, che Conte dà alla maggioranza Giallo Fucsia per ricompattarsi, perché è proprio sulle politiche economiche che si scornano, è una cosa che soprattutto serve per recuperare, diciamo, il piano consenso del PD, però invece subito Renzi ci ha messo sopra il suo cappellino da 17 senatori dicendo: ah sì, l'ho saputo dalle agenzie, e questa è la frecciatina che manda a Conte dicendo: manco mai consultato, non sapevo degli stati generali dell'economia, l'ho saputo dalle agenzie, mi sembra una buona idea, se può aiutare a dare una mano, evitiamo prime donne, cioè lui dice non deve essere una vetrina, una passerella, c'è una proposta del Presidente del Consiglio, vediamo cosa può venire di buono. Ma lui dice: mi piace l'idea che gli stati generali ci aiutino ad avere più visione strategica e meno sussidi. Quindi là la bordatona ai 5 Stelle, che lui appunto detesta perché hanno una posizione sulle politiche economiche diametralmente opposta a quella di Italia Viva, come abbiamo visto anche prima. Insomma, poi ha detto che A proposito di elezioni, gli hanno chiesto un commento su questo sondaggio per cui un'eventuale lista Conte, una cosa che ha fatto insomma tremare i polsi non poco, comunque un'eventuale lista Conte, cioè se Conte si candidasse da solo, un po' sulla falsariga di quelli che hanno avuto la sua occasione e poi se la sono giocata male, cioè come per esempio il caso più eclatante è Scelta Civica di Mario Monti, e l'ex avvocato del popolo Conte va detto che è un miracolato, perché è, cioè, insomma, un illustre signor nessuno che deve la fortuna sfortuna all'epidemia, alla tragedia del coronavirus, per cui sta lì solo per questo. Comunque, se lui si facesse un partito tutto suo, come si suol dire, e se andasse alle elezioni, lui prenderebbe, sondaggi alla mano, circa il 14%. Apriti cielo, questa cosa per Renzi ovviamente è tipo la criptonite per Superman, perché lui appunto viaggia su percentuali minuscole rispetto a questa previsione. Ma lui dice però, i sondaggi sono sempre interessanti, ma si voterà nel 2023, cioè lui ricorda che lui di sicuro non farà cadere il governo fino alla scadenza naturale del mandato, ossia il 2023. Peraltro, cosa che ha ribadito anche oggi in direzione nazionale al PD Nicola Zingaretti, il segretario, che ha detto: non ci sono alternative al governo Conte, si va avanti così. E comunque Renzi che cosa dice? Io aspetterei i dati delle elezioni, quelle regionali che credo saranno a fine settembre, perché come sappiamo non si è ancora deciso quando, e quelle nazionali che saranno nel 2023, ossia le elezioni politiche. E a chi dice di andare a votare subito, dice Renzi, ricordo che la democrazia non è la sondaggiocrazia. Insomma, lui dice: non ci dobbiamo basare sui sondaggi. Noi scommettiamo, visto che lui piace tanto le scommesse, che se invece i sondaggi avessero scommesso su un buon risultato elettorale di Italia Viva, Renzi aveva già staccato la spina al governo giallo fucsia. Poi, a proposito sempre dei regionali, che cosa dice sempre l'ottimo, si fa per dire, senatore semplice della Toscana, ex segretario del PD, ex presidente del Consiglio, Renzi dice che in Toscana, campagna nelle Marche, Italia Viva correrà con il PD, e questa è già una notizia. Ma in Veneto e Liguria stanno discutendo. Quello che però è già sicuro, dice, in Puglia no, niente alleanza col PD, perché in Puglia, dice Renzi, c'è Emiliano, ed Emiliano è il simbolo di un PD che non è il nostro PD, dice Renzi, colui che ne è uscito dal PD, no? Per poter fare poi tutti i giochetti di potere col bilancino sulle varie fiducie in aula e cercare appunto di ottenere quello che vuole. Il caso più eclatante è la sanatoria dei clandestini voluta dalla sua ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova, con cui lui ha tenuto in scacco la maggioranza giallo fucsia e in più ha incassato il risultato, che è appunto questa maledetta sanatoria. E insomma, questo era il Renzi di giornata, che come sappiamo ha voce in capitolo semplicemente perché abbiamo visto è determinante al Senato, altrimenti lui in un governo vecchio stile non avrebbe avuto più di un paio di sottosegretari e sicuramente nessuno se lo sarebbe filato anche a livello di copertura mediatica, perché i partiti prima avevano un peso che era quello numerico per l'appunto, e invece Renzi finché questa maggioranza già fucsia tenuta insieme dallo sputo, che però è un collante che funziona, no, per stare aggrappati alle poltrone, sta lì. Renzi sembra come se avesse voce in capitolo più di altri, come se fosse determinante, perché abbiamo visto in determinati contesti in effetti lo è. Questo quindi era la questione relativa al MES e quindi alla crisi economica, ma come sappiamo c'è ancora un'altra questione che si ricollega alla crisi economica, cioè questa crisi economica è profondamente dettata anche dai rapporti che noi abbiamo come paese membro dell'Unione Europea con la Commissione UE e con Bruxelles, e più in generale quindi questa è una questione interessante diciamo a lungo termine soprattutto. E per esempio c'è un'intervista al Fatto Quotidiano che abbiamo ripreso anche noi con un pezzo di Valerio Benedetti sul Primato Nazionale Online di oggi, che è stata fatta all'economista Stiglitz, che dice: se torna il patto di stabilità per l'Eurozona sarà il disastro. Questo è il monito che ha lanciato. Come sappiamo, Stiglitz appunto ha un premio Nobel per economia nel 2001. Stiglitz si è distinto negli ultimi anni per le sue posizioni fortemente critiche sulla moneta unica. L'euro è un sistema praticamente progettato per fallire, è la sua analisi. Poi argomenta citata in un libro di successo, appunto. Ora però l'economista mette nel mirino le politiche di austerità portate avanti dall'Unione Europea con il patto di stabilità, che è alla base del Trattato di Lisbona, come sappiamo. Una politica economica che, se era discutibile già in tempi normali, in questa fase, cioè della crisi economica scatenata dal lockdown sanitario dovuto alla pandemia da coronavirus, rischia di essere, secondo se chissà, addirittura fatale. Nell'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, il premio Nobel si sofferma sulle divisioni all'interno dell'Unione Europea, le quali stanno compromettendo l'efficacia delle misure volte ad affrontare la recessione economica in atto. Ogni economista, lui dice, direbbe che i soldi devono essere dati all'Italia a fondo perduto, ma alcuni paesi del nord Europa, quelli che adesso nella maggioranza giallofucsia, aggiungiamo noi, li chiamano paesi frugali perché offende meno le orecchiucce delicate rispetto a falchi del nord, no? Sentite, falchi del nord, invece paesi frugali suona più carino, dicono che la UE non è un'unione fiscale. Così si torna alla discussione di 10 anni fa, esattamente a 10 anni fa, il solito scontro nord-sud, che poi spiega appunto se che ci dà incidere nel recovery fund, su cui stanno ancora discutendo. Le trattative sono assolutamente in salita perché ci sono una serie di veti. Si discute poi su quante condizionalità mettere per avere i soldi, a quanta indipendenza dovrebbe rinunciare l'Italia, fa presente, e poi pronuncia anche una profezia. Lui dice: il punto veramente dolente è quello che riguarda la riattivazione del patto di stabilità. Come sapete, è stato sospeso temporaneamente per la pandemia da coronavirus. Insomma, che succederebbe se tornasse l'austerità? Stiglitz è convinto, sarebbe un vero disastro. Alcuni paesi infatti avrebbero debiti molto più alti, debiti su cui andrebbero pagati gli interessi, ed ecco là che torniamo alla nota dolente. Finché i tassi rimanessero molto bassi non sarebbe un problema, ma i tassi potrebbero salire, fa presente. A quel punto, se il patto di stabilità fosse invocato, ciò avrebbe effetti recessivi sull'economia e costringerebbe i paesi all'austerità. Noi ne sappiamo qualcosa, abbiamo avuto il governo con le misure lacrime e sangue di Mario Monti, e quindi austerità anche no, grazie. Che fare quindi per superare la crisi? Gli chiedono, e secondo Stiglitz sarà fondamentale l'azione degli stati e dei governi, che devono giocare un ruolo centrale. Infatti, una volta finita l'emergenza sanitaria, ci sarà molta più incertezza, il che renderà le persone molto più attente nello spendere. Avremo un'insufficienza di domanda aggregata e quindi un'economia debole. L'azione del governo è l'unico modo per uscirne. Sembra a parlare appunto a un governo forte come quello, che ne so, della Germania o della Francia, Stiglitz. Un'azione collettiva serve per condividere i rischi, così che le persone abbiano meno paura di spendere e per stimolare l'economia. Insomma, meno mercato, più Stato. Bruxelles è avvertita, chiosa Valerio Benedetti su Primato Nazionale online, riprendendo questa intervista a Stiglitz. Insomma, la questione è complessa, quello che è sotto gli occhi di tutti però è che noi abbiamo il governo veramente meno preparato ad affrontare una crisi del genere, anche per come è stato composto. Cioè, ricordiamo che questo governo non è frutto di eccellenze nei vari comparti della politica nazionale, non è espressione del meglio della nostra rappresentanza politica, ma è stato messo insieme il Conte bis, è stato messo insieme il governo Conte II, semplicemente per tenere gli italiani lontani dalle urne e Salvini lontano da Palazzo Chigi, quando appunto lì della Lega viaggiava su percentuali molto più alte di quelle di adesso, e quindi è stato un governo acchittato a tavolino da una forza di minoranza, ovvero il PD, con l'unico partito che aveva la maggioranza relativa, sia il Movimento 5 Stelle, che aveva votato fino a quel momento con la Lega, e poi con nonchalance si è messa a votare con il PD, messo insieme questo governo appunto per impedire di tornare al voto e far vincere Salvini. Poi che è successo? C'è stata appunto l'epidemia di coronavirus, e piano piano abbiamo scoperto quanto fosse inadeguato questo governo in ogni suo ministero e rappresentante, con poi persone veramente scappate di casa senza né arte né parte, in comparti che si sono rivelati assolutamente chiave, proprio determinanti e fondamentali nella gestione dell'epidemia, come per esempio il Ministero della Salute, dove abbiamo questo Speranza di Leo, che insomma sappiamo come ha gestito la questione, per non parlare poi di altri comparti. E per rendere un po' l'idea, diciamo solo che alla fine, siccome lui era stato il leader, il cosiddetto capo politico dei 5 Stelle, bisognava dargli un dicastero di peso, abbiamo messo Luigi Di Maio alla Farnesina, al Ministero degli Esteri. Direi che basta questo per dare un po' il polso, no? Della bontà del governo giallo fucsia. Adesso ci sentiamo un'altra canzone, così poi possiamo cambiare argomento. Adesso ci andiamo a sentire un pezzone, un vero pezzone, uno dei miei preferiti delle ultime cose degli 00 Alpha, ovvero Sotto bandiera nera con il feat di Diritto al Cuore. Buon ascolto.
Forza la croce, fissa il cerchio, punta al centro, brucia il polmone, raviva la frase. Libera e facile, scudere il sangue quando lei dona il suo cuore più grande. Serve la forza, decenta l'ora, spingono la furia di queste palme. Il culo la vedi, manco sta via, ripensa ai stronzi che stanno a guardare. Rifiutano sta guerra, ma il mondo moderno li lascia parlare. Senti come cazzo ci confondi, come cazzo non comprendi che se adesso stringo gli denti, cuori carichi e potenti, fanno scuro ogni tuo male. Millantano tempesta, ma tu per spezzare la testa sul cordone ombelicale. Promesse le nostre tra sangue, tra inchiostro, tra pene, nel freddo delle sere, insieme come ieri, dal capisarca ad oggi, innalziamo mille bandiere. Le mille parole, le mie promesse mie, si incrociano le storie, si abbracciano le idee, le onde in questo mare, corteggiano le sere, guardano il nostro amore, sotto bandiere nere.
Casco solo lei, dove la trovo un'altra con gli orizzonti miei, che condivide me, la mia guerra e i miei dei, in cerca di un Olimpo dannato in Blu-ray, freddo alle gambe, faccio stanche bianche, sì, pili di lance, sì, la voce grange, lacrime che piange, tu guarda e stacce che il mare grida, senza saliva, visto la riva, amore e vita, ci conosciamo a maccio, la verità e il coraggio, legati già da un laccio, ed ecco quello spasmo, il sentimento marcio, lo scrive dopo marcio, insieme in questo ghiaccio, fino a fine sbascio, passi verso la vetta, uno sull'altro, capivo in fretta di un volere, più alto volere. La guerra, assediare lo Stato, unire due destini da un destino già prevaricato.
Tra le mille parole, le mie promesse mie, si incrociano le storie, si abbracciano le idee, le onde in questo mare, corteggiano le sere, guardano il nostro amore, sotto bandiere nere.
Quando fuori nevica si scivola in salita, ogni ferita merita e ti cambia proprio vita, un'opportunità. Una fede granitica, una comunità unica, la sua infinita carica e la sua etica miglior caratteristica. Fatica identica di chi mastica la stessa metrica, amante di una mistica, di questa musica non storie di plastica. Con gli occhi al sole lei che va contraria, fissa il suo mare da ribelle solitaria, un'ausiliaria per la sua terra, l'amore disperato per la quotidiana guerra. Se ne ho fatte troppe che manco gliel'ho detto, lo faccio adesso con il suo cuore addosso. Lei sa che è giusto, che è giunto il tempo, nel cielo c'è un posto, dai facciamo presto.
Tra le mille parole, le mie promesse mie, si incrociano le storie, si abbracciano le idee, le onde in questo mare, corteggiano le sere, guardano il nostro amore, sotto bandiere.
Eccoci di nuovo in linea con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale, tutti i giorni sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dall'1 alle 2. Io sono Adolfo Spezzaferro e vi terrò compagnia fino alle 2, ancora appunto una ventina di minuti, e abbiamo fatto il punto sulla situazione in Italia, alle prese con una crisi economica devastante causata dal lockdown sanitario per la pandemia coronavirus, e adesso invece andiamo dall'altra parte dell'oceano Atlantico per vedere che cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Come sapete, siamo arrivati ormai al 10° giorno delle proteste per l'omicidio di George Floyd. Ecco, in un articolo di Cristina Gavoli sul Primato Nazionale Online, appunto titolato "Minneapolis cede al ricatto delle proteste e smantella il corpo di polizia", e appunto facciamo il quadro attuale di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Scrive Cristina Gauri: al decimo giorno di proteste per l'omicidio di George Floyd, la città di Minneapolis cede alle pressioni dei dimostranti e decide di smantellare il dipartimento locale di polizia per rimpiazzarlo con un nuovo modello di sicurezza. Poche idee, ma ben confuse, insomma. Le idee di come verrà gestito il riassetto sono quantomeno confuse. Ci siamo impegnati a smantellare la polizia così come la conosciamo nella città di Minneapolis e a ricostruire con la nostra comunità un nuovo modello di sicurezza pubblica che mantenga davvero la nostra comunità al sicuro, ha dichiarato la portavoce del Consiglio Comunale, tale Lisa Bender. Il provvedimento è stato varato a maggioranza quasi assoluta, tale da impedire il veto mentre ancora le strade della città erano invase dal fumo e dai detriti delle devastazioni. Come sapete, con la scusa, se possiamo dire, del Black Lives Matter, sono stati effettuati veri e propri saccheggi, devastazioni varie, come di consueto, insomma, accade, come è costume negli Stati Uniti, diciamo, da decenni a questa parte. In concreto, che cosa cambierà? Gli agenti subiranno un ricollocamento in una non ben specificata nuova forza di ordine pubblico, proprio il momento opportuno questo, le cui regole e gerarchie saranno riscritte dalle fondamenta. L'obiettivo è quello di creare un sistema procedurale in cui gli agenti debbano rispondere del loro operato ai cittadini. Addirittura si tratta di una decisione senza precedenti, motivata dalla irriformabilità del corpo di polizia cittadino. Intanto, a partire da New York, molte città americane, sull'onda emotiva, in alcuni casi assai violenta, seguita alla morte di George Floyd, come sapete è l'afroamericano rimasto ucciso durante un fermo di polizia, hanno iniziato a ripensare il sistema dei finanziamenti pubblici alle forze di polizia, destinando alcuni fondi prima destinati alla gestione e alla tenuta dell'ordine pubblico ai servizi sociali o educativi. Ma nessuna città, prima di Minneapolis, si era spinta fino al punto di dichiarare lo scioglimento del proprio corpo di polizia. Uno degli aspetti più paradossali di una decisione che non sembra altro che una resa senza condizioni al volto violento della protesta è proprio il fatto che, se da un lato il Consiglio ha approvato questa decisione, dall'altro le sue dichiarazioni lasciano trasparire di non avere alcuna idea di come procedere ad un riassetto della funzione di pubblica sicurezza. Insomma, per tenere buona la gente è stato dato questo annuncio, appunto, a effetto, però di concreto ancora non c'è nulla, e ovviamente annaspano nell'incertezza. Un simile provvedimento appare quantomeno irrazionale, dal momento che Minneapolis è una città industriale con una popolazione di 425.000 abitanti e non uno sperduto villaggio che potrebbe in ipotesi autogestire la propria sicurezza. Da un lato, a livello simbolico, il messaggio lanciato dal Consiglio cittadino è di totale accondiscendenza alle richieste dei manifestanti e dei rivoltosi, il cui sogno proibito di una città senza polizia sembra sposare visioni alla The Purge, e dall'altro viene da chiedersi come sarebbe gestita invece la convivenza urbana e civile in un contesto come quello di Minneapolis, con una polizia riformata di cui però ancora non si conosce il riassetto. E quali sarebbero le conseguenze sul piano sociale? La percezione di insicurezza determinata dallo smantellamento di una forza di polizia porterebbe inevitabilmente un maggior numero di cittadini ad armarsi, perché come sapete lì si può, e a praticare l'autodifesa, un bel ritorno al Far West. D'altro canto, uno scenario di forze dell'ordine soppresse o pesantemente limitate appare come il sogno bagnato non solo di qualche anarco-teppista facinoroso. Sapete sì che tra i teppisti messi all'indice da Trump ci sono anche le organizzazioni antifa, che il presidente degli Stati Uniti ha deciso di dichiarare organizzazioni terroristiche, ma anche, appunto, questo sogno bagnato è anche quello dell'ipercapitalismo libertarian, che potrà così privatizzare agevolmente le funzioni di polizia, appaltare la sicurezza dei distretti urbani più ricchi ad agenzie di protezione sul modello delle gated communities, mentre i poveracci rintanati nei loro sobborghi industriali e nei palazzoni di periferia sopravviveranno senza più nemmeno una parvenza di ordine costituito. Insomma, paghi anche la sicurezza, come la sanità e tutte le altre cose che vedono questa questo class classismo di censo tipico degli Stati Uniti, che appunto vede i ricchi con tutta una serie di privilegi e i poveri senza neanche appunto più i poliziotti vorrebbero, ma non vi sarà nulla da temere, si fa per dire, perché con tutta probabilità il territorio verrà gestito e protetto, giustamente chiosa Cristina Cavoli, dalle gang e dalle bande assortite direttamente, insomma saranno loro, un po' come succede, che ne so, per esempio nella capitale, al quartiere Esquilino, chi vi parla ci è cresciuto, da ragazzino vedeva insomma queste ribande continue, anche microcriminalità, accoltellamenti tra varie bande di africani che si contendevano il territorio. Poi a un certo punto è arrivata la mafia cinese ed è sparita la criminalità. E insomma, questo è il quadro appunto sempre più preoccupante degli Stati Uniti, quadro in cui si inserisce un pezzo che adesso andiamo a leggere perché è molto interessante, della nostra Francesca Totolo, e va a cogliere un aspetto fondamentale di questa, di queste proteste, di questi riot contro i bianchi cattivi che ammazzano gli afroamericani, che in realtà è tutta una manovra politica ovviamente, visto che in America ci sono le elezioni presidenziali. Bene, Francesca Totolo oggi scrive: il sostegno dei democratici alle rivolte USA, l'obiettivo di una nuova rivoluzione colorata. Questo è il titolo. Andiamo a leggere. Si avvicinano le elezioni presidenziali appunto negli Stati Uniti e i democratici non hanno trovato un valido candidato che possa minacciare realmente la rielezione di Donald Trump. Noi sappiamo che Biden non ha certo lo stesso ascendente di un Barack Obama, infatti non è nero, è cattolico e suo figlio Hunter è coinvolto nell'affare Ucraina. A questo si aggiunge che Trump ha raggiunto l'utopica piena occupazione e ha elargito fondi a pioggia agli americani, bianchi, neri, nativi americani, ispanici, in difficoltà economica a causa dell'emergenza coronavirus. Sostanzialmente l'attuale presidente americano ha portato benessere diffuso anche all'interno delle cosiddette minoranze etniche. Probabilmente agli strateghi democratici è rimasta un'ultima carta da giocare per riconquistare terreno: il razzismo della polizia. Ed eccoci qua al caso Floyd. Nel gennaio 2020 l'organizzazione di giornalisti sotto copertura Project Veritas ha documentato le macchinazioni pianificate da alcuni attivisti che stavano lavorando per la campagna di Bernie Sanders, il candidato dem più radicale, proprio questo è proprio, noi potremmo dire, da noi di estrema sinistra. Considerate che gli Stati Uniti, per gli Stati Uniti i socialisti sono come da noi comunisti, i comunisti sono direttamente terroristi, non li devi neanche nominare. Insomma, ecco, Sanders è assolutamente il più a sinistra dei candidati dem, che si era ritirato dalla corsa per le primarie all'inizio di aprile. Tra i field organizer di Sanders filmati da Project Veritas troviamo la anarco-comunista Kyle Jurek, che affermava: se Bernie non ottiene la nomination, Milwaukee brucerà, prendendo di mira la polizia. Martin Weisgerber, un altro, che minacciava: sono pronto per iniziare a tirare mattoni e iniziare a combattere. E ancora Daniel Taylor e Mason Baird, tutti invocavano le rivolte nelle strade americane, la rieducazione nei gulag e la distruzione della proprietà privata. Olè. Insomma, dice la Totolo, come ormai confermato, sono due i movimenti che stanno fomentando l'attuale violenta rivolta negli Stati Uniti: Antifa e Black Lives Matter, strumentalizzando la morte di George Floyd. Come riporta il sito politico, Black Lives Matter è sostenuto principalmente dalle piattaforme Liberal Democracy Alliance, che annovera tra i principali donatori la Clinton, Bernie Sanders appunto di qui sopra, e il sempre presente George Soros, e Borealis Philanthropy, che ha creato appositamente il fondo Black Led Movement Fund. Nel 2018, in seguito alla donazione della fondazione di Soros alla Borealis Philanthropy, appunto Alvin Starks, Senior Program Officer della Open Society Foundations, quindi la creatura sorosiana per antonomasia, affermava: siamo orgogliosi di essere un donatore di Black Lives Matter in questo importante momento politico, perché sostenere questo movimento è ciò che renderà possibile un cambiamento sistemico e duraturo. Capite? Insomma, nulla proprio di non detto. Non è invece agevole rintracciare gli sponsor del movimento americano Antifa, perché non ha una struttura ufficialmente organizzata. un gran numero di attivisti antifa è apparso negli Stati Uniti durante le proteste contro la World Trade Organization nel 1999 a Seattle, e poi nel 2011 si erano infiltrati nel movimento Occupy Wall Street. Il successo di Donald Trump nella campagna del 2016 e la conseguente vittoria elettorale hanno portato ad una veloce crescita delle adesioni al movimento antifa, ovviamente, e ad un connesso aumento delle attività violente. Si presume, scrive la Dadolo, che i fondi siano elargiti da Alliance for Global Justice, che foraggia altri movimenti di estrema sinistra, come il Refuse Fascism, responsabile anche del disordine del 2017 all'Università di Berkeley in California. La AFGJ smentisce di aver ricevuto donazioni dalla fondazione di Soros, ovviamente, ma ha percepito fondi da Amnesty International, che è finanziata da Soros, dalla Tides Foundation, che è partner di Soros in molti progetti, e dalla Wallace Global Fund. Alison Ballard, direttrice dei programmi Democracy and Media, è una ex dirigente della Open Society Foundations, quindi tutta una cosa in famiglia, come si suol dire. Quindi, sebbene non direttamente, appunto, abbiamo detto, la AFJJ, Global Justice, appunto, ha ricevuto il sostegno dello speculatore con il solito sistema delle scatole cinesi, che però la Dodo l'ha ricostruito. E quindi che cosa succede? Questo ormai è chiaro: che ogni rivolta scoppiata negli ultimi 30 anni con l'obiettivo di destabilizzare un paese e portare ad un nuovo status quo sia sostenuta dall'establishment globalista, dalle rivoluzioni colorate al golpe in Ucraina, passando per le primavere arabe. Le sollevazioni hanno in comune lo stesso modus operandi. I soliti noti, tra questi Soros, finanziano le organizzazioni e i movimenti politici già presenti nel paese, usandoli come cavallo di Troia per infiammare le piazze. I manifestanti di Homs, città di 800.000 abitanti dalla quale partì nel 2011 la cosiddetta primavera araba siriana, erano pagati dai ribelli moderati per scendere in strada e bruciare le immagini del presidente Assad. In Ucraina nel 2014 l'organizzazione internazionale Renaissance Foundation si era infiltrata nelle manifestazioni di piazza Maidan a Kiev, guidando le proteste che hanno portato al golpe. Durante un'intervista alla CNN del maggio 2014 lo stesso Soros confessò candidamente, come ricorderete, il suo coinvolgimento negli eventi che hanno portato alla crisi ucraina. Ho creato la fondazione in Ucraina, appunto la già citata International Renaissance Foundation, prima che il paese diventasse indipendente dalla Russia. Questa organizzazione ha continuato a operare e ha avuto un ruolo importante negli eventi recenti. Per amplificare la rivolta interna e sostenere le ragioni dei manifestanti non può mancare quindi la propaganda globale di organizzazioni create e finanziate appositamente dall'establishment globalista, ci ricorda la Dodolo. Tra queste la più nota è Avaaz, che ha cercato di influenzare anche le elezioni in Italia. Fondata grazie al sostegno della Open Society Foundations di Soros e diretta fino al 2016 da Eli Parise, ha diviso i board member della fondazione di Soros. Bene, Avaaz ha cercato di influenzare attraverso le sue petizioni progressiste l'opinione pubblica internazionale. A quale scopo? Quello di favorire ogni rovesciamento politico spinto dall'agenda mondialista dal 2006 ad oggi. Che cosa sta facendo quindi proprio Avaaz adesso? Ovviamente sta promuovendo la petizione contro il razzismo e la brutalità della polizia americana, ovviamente, usando come strumento la tragica morte di George Floyd. Abbiamo una scelta: questo può essere solo un altro tragico decesso per mano della polizia americana, o può essere il momento in cui le cose iniziano a cambiare. Siamo un movimento di oltre 60 milioni di persone. Quando parliamo tutti è assordante. Quindi alziamo la voce per unirci tutti, chiedendo la fine di queste uccisioni razziste, e spingiamo quelli al potere a fare lo stesso, si legge nella petizione. Il 31 maggio scorso, come riporta Fox Television, il 95% dei 400 arrestati per le rivolte violente a Santa Monica, California, sempre per l'uccisione di Floyd, non erano residenti della zona, ma erano arrivati da altre città. Le accuse contestate alle persone fermate dalle autorità sono state saccheggio, assalto con un'arma mortale, aggressione ad un pubblico ufficiale e violazione del coprifuoco. Per il pagamento delle salate cauzioni dei tanti arrestati per le violente rivolte nelle strade americane, il circuito progressista ha attivato diverse raccolte fondi, come il Minnesota Freedom Fund, a cui hanno fatto generose offerte personaggi del mondo dello spettacolo, e che paga le spese legali anche agli immigrati clandestini per evitare la loro espulsione dal paese, e Act Blue, la piattaforma che raccoglie anche donazioni in favore dei candidati del Partito Democratico. Come riporta il New York Times, domenica sera, era il 31 maggio, il senatore Bernie Sanders ha inviato una mail al suo numeroso elenco di sostenitori chiedendo loro di donare un altro gruppo di beneficenza. La raccolta fondi, appunto. Con l'invio della email ha raccolto $400,000 in solo 12 ore, riporta il portavoce di Mr. Sanders, tale Mike Casca. Invece, lo staff elettorale del candidato democratico ha appoggiato con proprie donazioni la raccolta fondi del Minnesota Freedom Fund per il pagamento delle cauzioni di manifestanti arrestati durante le rivolte. È lecito chiedersi se i democratici contribuiranno a pagare le cauzioni anche agli sciacalli che hanno assaltato i negozi e devastato le città, agli assassini del poliziotto 87enne in pensione David Dorn, ferito a morte durante un saccheggio a St. Louis, scrive la Dottoli, e a quelli che hanno ucciso la giovane Italia Marie Kelly a Davenport. Insomma, abbiamo capito cosa c'è dietro la protesta di piazza spontaneissima di questi poveri afroamericani vessati dai poliziotti razzisti negli Stati Uniti. Ecco, siamo arrivati quasi alla fine e quindi non facciamo una pausa musicale perché dobbiamo passare in rassegna rapidamente gli altri fatti del giorno. Abbiamo ancora qualche minuto e andiamo appunto a vedere un altro fatto interessante. Un attimo che ci arrivo, sto aprendo la pagina. Abbiamo visto appunto le rivolte teleguidate negli Stati Uniti e abbiamo visto quello che sta succedendo da noi e dobbiamo invece dirvi questa al volo perché è successo che ancora una volta è stato lanciato il solito allarmismo, che appunto oggi parte al via, oggi finalmente in quattro regioni parte questa. E abbiamo sentito nominare in ogni occasione, ultimamente ogni piezzo spinto, l'app Immuni parte oggi in via sperimentale in quattro regioni. Sappiamo che è un'app per smartphone, ma non funziona su tutti gli smartphone, gli hanno fatto presente. Il lancio di questa app governativa per il tracciamento dei contagiati, cioè dei positivi al coronavirus, è stata, diciamo, salutata da una serie di polemiche, da ultima quella su sessista addirittura, perché nell'immaginina a corredo dell'app c'era un maschio intento a lavorare presumibilmente al computer, dall'altro invece la donna che aveva in braccio il bambino, e quello era sessismo perché non è vero che lavora solo il maschio e la donna fa solo la mamma, e quindi hanno cambiato l'immaginina perché le femministe Boldrini in testa si sono stracciate le vesti, purtroppo per noi, e hanno detto cambiare subito l'immaginina. Poi è successo che è venuto fuori che appunto su alcuni modelli non girava. Poi la regione Piemonte ha detto non ci serve a niente, anzi confonde, anzi taglia fuori proprio gli anziani, che sono gli unici a cui dovrebbe servire veramente, perché sono i più soggetti esposti ai rischi di un eventuale contagio. Invece questi poveri anziani non è che sono proprio degli smanettoni con gli smartphone e con le app. Bene, oggi è partita in quattro regioni, abbiamo detto. E però perché ve ne parliamo? Tanto ne avete sentito parlare di quest'app e abbiamo già detto più o meno tutto quello che si poteva dire. Sappiamo appunto che parte in via sperimentale in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. Però perché ve ne parliamo? Perché Domenico Arcuri, come sapete, è il commissario per l'emergenza coronavirus. La difesa ha detto che è un'app stupenda, che è proprio quella perfetta, la più utile per ogni esigenza e quella più capace di soddisfare eventuali emergenze, ha detto. Noi ci teniamo a sottolineare al volo che l'app Immuni senza dei tamponi a tappeto della popolazione italiana è inutile, perché tu che mi crei un database a cui posso attingere con un'app da smartphone per vedere appunto quanti potenziali untori ho intorno a me, se questo database non è aggiornato con dei tamponi a tappeto sulla popolazione in modo tale da avere un quadro realistico di quanti sono positivi, asintomatici o negativi, è inutile. Comunque lui ha detto che invece è un successone, l'hanno già scaricata 2 milioni di italiani. E oggi Sabina ha detto che lui non si sente sicuro e quindi non la scaricherà per niente perché non si fida a livello di privacy, ma come sappiamo ha avuto invece l'ok del garante per la privacy. Però che cosa ha fatto Arcuri? Ha fatto un po' nel solco di Giuseppe Conte, sulla falsa riga del nostro premier, e ha lanciato una bella bomba allarmistica seminando il classico terrorismo psicologico, perché che cosa ha detto? Ha detto, e questo quando i numeri alla mano del bollettino quotidiano della protezione civile ci dicono che in diverse regioni è quasi del tutto sparito il virus, la curva dei contagi è giustamente crollata, lo dicono i numeri, lui che cosa ha detto? Lui ha detto, Arcuri ha detto, non dobbiamo credere che questa emergenza sia finita, l'emergenza finirà solo quando verrà scoperto il vaccino. E quando sarà prodotto in maniera sufficiente per rendere immuni tutti i cittadini che devono esserlo. Cioè, sta parlando di uno scenario futuribile, perché come sappiamo ci vorrà un sacco per questo vaccino, e quindi lancia una bomba di allarmismo puro. E che cosa dice poi? Dice anche, come farebbe Conte nelle sue dirette Facebook, dice che gli italiani però sono stati straordinari e con i loro comportamenti hanno permesso di uscire dal lockdown e di iniziare una nuova fase. Ora però dobbiamo continuare ad essere responsabili, capendo che ci è richiesta la stessa responsabilità che avevamo nel passato. E poi che cosa fa? Minaccia che ci potrebbe anche essere una recrudescenza dei contagi se non ci comportiamo responsabilmente. Cioè, adesso che la gente sta tornando in spiaggia perché inizia la bella stagione, c'è cioè chi è partito per le vacanze e ci stanno i virologi che si dividono su mascherina sì, mascherina no, in spiaggia c'è chi dice che non ha senso assolutamente sotto l'ombrellone e che al massimo te la devi mettere se vai al baretto dello stabilimento e c'è tanta gente. Insomma, adesso gli italiani piano piano provano a tornare alla normalità, c'è sta l'ennesimo attacco di terrorismo psicologico dicendo attenzione perché l'emergenza durerà finché non verrà trovato addirittura il vaccino. In tutto questo il solito Burioni finalmente ha detto una cosa che tutti attendevano da tempo a questo punto, visto che è stato un prezzemolino proprio come copertura mediatica, e adesso fa pure la vittima. Che ha detto Burioni? Ha detto il virologo che ha tenuto banco, come sapete, per mesi, e ci ha scritto un libro, ci sta facendo la sua fortuna sulle sue comparsate in TV, ma soprattutto lui è referente delle Big Pharma, come si chiamano. Che cosa ha detto Bruni? Ha detto mi ritiro dalla TV perché io sono stato travisato e attaccato di continuo, quindi basta, si mette a fare la vittima, ha detto starò zitto almeno fino all'autunno, quindi purtroppo poi tornerà a parlare, dice me ne torno dai miei studenti, mi sono mancati, sì certo, tanto il libro lo sta vendendo alla grande e quindi adesso ci concede un po' di riposo per le nostre stanche orecchie. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova edizione del Primato Quotidiano, sempre dall'una alle due, domani con voi ci sarà Cristina Gauri e noi ci salutiamo con un ultimo pezzo che è La Forza Tranquilla di Sottofascia Semplice. Buon ascolto e arrivederci.
Perso il controllo, mi son fatto male, mi son sfondato le mani, mi son fatto arrestare, ho distrutto cose a cui tenevo, ho detto cattiverie che non pensavo. Voglio più porte che non si chiudono bene, spaccarmi le ossa o bucarmi le vene. E non voglio più urlare, non voglio più bere, e non mi va più che mi fanno incazzare questi pezzi di merda con le facce fasulle, con i loro racconti che non valgono niente, che non fanno altro che complimentarsi l'uno con l'altro per le loro esistenze, per la loro codardia mascherata da scienza, per la loro pigrizia, per la loro impotenza, travestiti da uomini, travestiti da donne, senza mai un appello per le loro condanne. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. parte me stesso. Oltre a dargli ragione, gli dà pure un pretesto. Gli dà l'arma del numero e le lingue taglienti. E mi brucia col marchio che segna i violenti. E mi brucia una croce fiammante nel petto. Che mi schiaccia lo spirito e che mi nega il rispetto. Che mi corre nel ventre e mi accorcia il respiro. Che mi gonfia le tempie fino a quando non grido. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. Voglio scavare un fosso tra me e la mia rabbia. Voglio la fronte serena anche nella minaccia. Voglio puntare alla gola e mantenere la distanza. Voglio il tempo prezioso di un passo di danza. Voglio la schiena diritta e la posa aggraziata. Voglio la mano sicura e la lama affilata. Voglio che la mia calma sia di gioia e speranza. Che la mia fierezza non sembri arroganza. Voglio la forza tranquilla. Voglio la forza tranquilla. Voglio la forza tranquilla. Voglio la forza tranquilla.